titolo del mio intervento è Altri mondi, temi e rappresentazioni del virtuale nel cinema di fantascienza contemporaneo e penso che sia esperienza comune quella di aver visto, come poi spiegherò, mutare, no? O comunque forse anche tramontare questo termine di virtuale o comunque cambiare di segno e di senso. Se solo 4 anni fa o 5 anni fa avessi proposto un titolo del genere, credo che sarebbe stato percepito come una possibile comunicazione su ciò che stava cambiando nel mondo contemporaneo. Oggi invece, parlando di virtuale, credo che immediatamente si capisca di cosa si parla e anzi si rischi in fondo di fare un po' di archeologia, no, della contemporaneità. E proprio su questo credo che in qualche modo stia lavorando anche il cinema di fantascienza contemporaneo e quindi la mia idea è proprio quella di proporre alcune riflessioni che propongo con estrema cautela per il semplice fatto che parlerò per la maggior parte di film usciti negli ultimi anni e quindi probabilmente non ancora un corpus abbastanza coerente per poter decretare, insomma, delle traiettorie precise. E quindi, insomma, consideriamo anche queste mie riflessioni come un work in progress. Vorrei iniziare ricordando il film di cui forse anche eccessivamente si è parlato in questi ultimissimi tempi, The Matrix. In uno dei suoi momenti topici, in un film che altrimenti, come sapete benissimo, è adrenalinico e in qualche modo anche irriflessivo, uno dei momenti topici del film, secondo me, è quello in cui la figura del traditore, diciamo così, del traditore dei combattenti per la libertà, si trova al ristorante con gli agenti speciali della Matrice, o almeno con uno di loro, e si rende conto, in fondo, di volersi trattenere in questo mondo riprodotto dalle macchine, dove le bistecche hanno un sapore, il vino profuma e le donne sono belle. E sfido chiunque, insomma, a non essere tentato dalla stessa scelta, anche a fronte dell'idea di passare un anno della propria vita partigiana a vostra scelta in compagnia di Keanu Reeves o di Carrie Ann Moss. Però, a parte la battuta, insomma, io credo che non sia sbagliato questo esempio. In un film dominato dagli effetti speciali ci sono alcuni momenti, secondo me, che assolvono al vero compito della fantascienza, insomma, quello di creare un momento di smarrimento nello spettatore, un momento in cui si lascia la libertà anche allo spettatore nel decidere quale scelta lui avrebbe fatto o lo spettatore o la spettatrice avrebbe fatto. Ecco che quindi noi durante questa sequenza siamo chiamati a chiederci se preferiremmo, come il traditore del film, vivere nella matrice, un mondo dove in fondo le cose funzionano e dove i sapori, ripeto, sono caricati, i colori sono più squillanti, anche se tutto è chiaramente falso, e quindi scordarsi della falsità, o d'altra parte invece fare una vita schifosa da partigiani, come dicevo, quindi invece che sulle montagne nel film Matrix, sappiamo, stanno in una piccola navetta sempre di nascosto per poter combattere gli oppressori. Questa è un po', no, l'idea dicotomica di Matrix che credo sia veicolata attraverso un impianto estremamente spettacolare, una delle cose più riuscite del film. Comunque, dicevo, battute a parte, mi sembra che questa sequenza sia anche proficua per approfondire il concetto di mondo virtuale per come è stato declinato dal recente cinema di fantascienza e per indagare in fondo anche il ruolo degli effetti speciali nella raffigurazione di questi universi. Avverto naturalmente che non si tratterà approfondire il ruolo tecnico di questi effetti speciali, che dopo magari verrà affrontato da altri relatori, bensì il ruolo concettuale che essi vengono a vestire all'interno di questi film. E quindi, come dicevo, è forse paradossale che io scelga una sequenza così neutra all'interno di un film dominato dalle immagini di sintesi per poi giungere invece a parlare di virtualità, per l'appunto. Eppure è proprio un dettaglio in grado, più di ogni altra fantasmagoria, parola che vorrei poi spiegare, tecnologica, un dettaglio in grado di rendere quindi la vertigine del tema della falsificazione del mondo nel cinema contemporaneo. Fino a poco tempo fa, come dicevo all'inizio del mio intervento, la realtà, di realtà virtuale si parlava continuamente, proprio con questi termini, con questo sintagma, realtà virtuale. E come avrà notato invece chiunque abbia anche una minima frequentazione dei mass media nazionali, il termine si è via via eclissato per dare spazio ad altri: New Economy, WAP, Internet TV, mentre ad esempio, anche qui sulla semantica bisognerebbe fare degli studi piuttosto ampi, un termine che ipotizzava cose non ancora avvenute, cioè la perfetta integrazione tra televisione e computer, cioè il termine teleputer, oggi fa sorridere, si diceva molto negli anni Ottanta, ma non lo sentiamo più e non lo sentiamo più nostro in qualche modo, anche se ciò non è ancora avvenuto. Dicevo, segno quindi l'eclisse di questo termine e la facilità con cui parliamo invece di internet, di account, di qualunque altro nome tecnologico del mondo digitale, è segno probabilmente di una avvenuta integrazione sociale ed economica del dato numerico nella vita di tutti i giorni. Oggi in qualche modo si promettono grandi cose a partire da oggetti condivisi, quindi l'idea di computer e di rete che sono familiari alla maggior parte di noi. Ieri invece si magnificavano le sorti del virtuale in genere, senza pensare allo stato un po' aurorale della sua esistenza e come accade agli stati aurorali di ogni tecnologia, quindi ipotizzando magari sviluppi che oggi ci paiono abbastanza datati, appunto l'idea di una archeologia della contemporaneità. Anche il cinema ha quindi recepito il fascino un po' grottesco di questo mondo immateriale, che al contrario della sua immaterialità, ricorderete, ma se ne parla ancora oggi, necessiterebbe di un armamentario medievale per potervi partecipare: guanti ipersensibili, tute spaziali, caschi, supporti ottici e quant'altro. L'idea che, forse ricorderete, qualche sperimentazione di sesso virtuale fatta dalle nostre pornostar, ricordate quanto fosse appunto grottesco il tutto e quanto fosse assurdo che all'interno di una sperimentazione sul mondo dell'immaterialità ci si dovesse bardare in fondo esattamente come la classica icona del sadomasochista, quindi appunto con queste enormi tute di latex, supporti di ogni genere e una funzione robotica praticamente del corpo umano a contatto con la macchina. Anche questo oggi è un pochino, no? Un pochino si dimentica, un pochino non c'è più, e infatti l'ormai celebre, perché involontariamente esilarante, sequenza dell'inseguimento virtuale tra Michael Douglas e Demi Moore in Rivelazioni, film del 1995, all'interno di una buffa stanza tridimensionale attraversata dai propri avatar, dimostra come a distanza di pochi anni ci troviamo già di fronte a quella che ho chiamato già più volte archeologia della modernità. Il che forse testimonia anche dell'accelerazione cronologica nello sviluppo delle nuove tecnologie. La realtà virtuale, quindi, mentre veniva esplorata in tutte le sue possibilità narrative dagli scrittori del cyberpunk, si scopriva mal rappresentata dal medium cinematografico, che ingenuamente forse era ritenuto il più adatto a figurarla visivamente. Inutile ricordare l'elenco dei film falliti sul cyberpunk, come Il Tagliaerbe, Johnny Mnemonico e Premonizioni, che hanno fallito perché hanno reso iconograficamente normativo un mondo che si presenta invece costitutivamente discontinuo, interrotto e, vorrebbe qualcuno, anche frattale. Quindi questo è uno dei temi su cui mi concentro di più. Naturalmente quando io cito film in fondo molto marginali come Il Tagliaerbe o Johnny Mnemonico, cito film che hanno voluto prendere come oggetto esplicito il mondo del cyberpunk, o perché sono tratti direttamente da opere letterarie appartenenti a questa scuola, o perché comunque ne mettono in scena piuttosto superficialmente il dato tecnologico. tutti sappiamo, si è scritto molto su questo, che c'è anche una via al cyberpunk cinematografico che non ha avuto bisogno di chiamarsi tale, quindi non è detto che non esista un cyberpunk cinematografico dove meno ce lo possiamo attendere, tra film anche diversi da loro, tra loro, che potrebbero andare da Blade Runner a Crash, però su questo torniamo tra brevissimo. In verità, dicevo, questi film non funzionano proprio per l'idea di rappresentare continuativamente e con una traslazione puramente visiva questo mondo invece così complesso. I vuoti e i neri, no, che interrompono le cose della percezione, di cui parla sempre William Gibson nei suoi libri, la sincretica un po' mistica di Bruce Sterling, oltre che l'avvicinamento all'esperienza religiosa orientale, connaturata a questo tipo di esperienze virtuali, di un romanzo però seminale che la sistema una volta per tutte come forbici vince carta, vince pietra, titolo italiano di Ian MacDonald, che è uscito per Einaudi, anticipano di almeno un decennio il pur mirabile lavoro di sintesi espressiva e culturale di un'opera appunto come Matrix. Lo scacco del cinema, del resto, riguardava anche il momento tecnologico da esso affrontato nel corso degli anni 90. Mentre il cyberpunk non ha fatto altro che sfondare barriere, ammettere influenze forti della letteratura nordamericana del passato, accogliere un vocabolario specialistico proveniente dall'ingegneria elettronica in grado di estendere imprevedibilmente il linguaggio letterario del genere, al cinema invece ci possiamo chiedere che cosa sia avvenuto. Non è raro, ad esempio, che il cinema abbia dovuto fluidificare congegni narrativi complicatissimi, e non bisogna spingersi troppo in là. Si pensi al rapporto, ancora 1982, tra Philip Dick e Blade Runner film, la cui banalizzazione narrativa non ha certo impedito all'opera cinematografica di essere un capolavoro, ma certo i tentativi di normalizzazione del cinema fantascientifico nei confronti dei modelli più espliciti, coevi, sono stati plateali. Su questo però vorrei fare un piccolo approfondimento. Attraverso questa analisi comparata di letteratura e cinema si potrebbe approdare a soluzioni assolutamente errate. Proprio quella che ipotizzo in questo caso, che poi approfondirò, porterebbe, se presa alla lettera, a soluzioni errate. Non possiamo fare un'analisi comparata tra letteratura e cinema di questo genere, cioè semplicemente considerare le narrazioni letterarie del cyberpunk, le narrazioni di sceneggiatura del cinema, e considerarle in qualche modo due opere autonome che hanno un grado più o meno alto di complessità. Però quello che interessa e che ha affascinato me, come tanti altri, del cyberpunk letterario è, come dicevo, l'accoglimento di un vocabolario specialistico che entra all'interno di una vasta gamma retorica già usata dalla fantascienza classica e da vita, almeno nei migliori casi, dalla penna dei migliori autori, a una proposta e a un coagulo letterario assoluta di modernità irriducibile, che si è meritato tutte le recensioni, tutti i saggi, tutti gli approfondimenti che sono stati fatti su questo movimento letterario. Il cinema, in certo qual modo, ha dovuto anch'esso, no, avere a che fare con la tecnologia che metteva in scena. Possiamo pensare, e questa sarebbe un'idea comparatista che non ha forse soluzioni, ma che sarebbe affascinante, la letteratura ha avuto a che fare con una terminologia che entrava con una forza impressionante all'interno della nostra vita di tutti i giorni, che solo qualche anno prima era appannaggio esclusivo di ingegneri elettronici e che poco dopo è appannaggio di tutta una generazione, è in possesso di tutta una generazione giovane. Il cinema a sua volta non ha quindi a che fare semplicemente con un vocabolario, ma a che fare quindi con dati visivi. Questi dati visivi gli provengono dalla tecnologia, che guarda caso si applica anche al cinema stesso. E quindi mi sembra che nel miglior cinema di fantascienza si dia voce a questa coesistenza e allo stesso tempo contraddizione tra l'esperienza cinematografica, la rappresentazione delle nuove tecnologie e l'impatto che le nuove tecnologie hanno sul cinema stesso. In qualche modo il cinema tematizza il suo stesso trauma, il suo stesso cambiamento, e questo mi sembra succeda nei film più interessanti. Nei film degli anni 80, scusate, degli anni 90 che ho citato, non ci si accorge di questa, no, di questa contraddizione fertilissima, e quindi si tenta di in qualche modo superare lo scacco attraverso messe in scena che sublimino questo aspetto. Vi ricorderete tutti, in quasi tutti i film direttamente desunti dal cyberpunk c'è sempre un momento in cui faticosamente si supera lo schermo del computer, la cui messa in scena tra l'altro è già difficile di per sé, perché in qualche modo blocca, no? Iconograficamente l'azione, un uomo si deve mettere seduto, si deve collegare, deve aprire uno schermo nello schermo e poi successivamente entra in esso. Non è facile, insomma, è qualcosa che cinematograficamente può anche non funzionare. Dopodiché ecco che questo mondo virtuale è quasi sempre direttamente desunto dal cunicolo spazio-temporale coloratissimo e un po' lisergico ancora databile all'epoca di 2001 di Odissea nello spazio, no? Quindi un'esperienza che sta tra il mistico e il fantasmagorico, e ripeto, penso che tutti possiamo essere d'accordo nella mancata soddisfazione di una ricerca iconografica. Al contrario, invece, pensiamo anche a questo, a partire dalle più terremotanti commistioni tra dato organico e dato tecnologico, in film come Terminator nell'82, Robocop nell'87, Hardware nell'89, il cinema che potremmo chiamare tecnocorporeo ha dipinto scenari impressionanti, e forse è stato lui in questo caso a influenzare fortemente il cyberpunk letterario. In questo cinema tecnocorporeo il primato spetta senza dubbio, non lo avevo ancora citato ma verrà citato tra poco, a David Cronenberg, su cui torniamo poi prestissimo. Perché allora il biotecnologico sì e il virtuale no? Perché questa difficoltà a rappresentare plasticamente l'altrove? Non è in fondo, ecco, considerate che virtualità va considerata anche in senso ampio, laddove il dato tecnologico, l'impatto dei nuovi effetti speciali va a creare un immaginario computeristico, scusate la brutta parola, anche laddove non si mette in scena la tecnologia. Pensiamo a un film che io giudico inaccettabile come, e forse anche oggi subito dimenticato, come Al di là dei sogni, il film in cui Robin Williams va nell'aldilà per recuperare la moglie finita all'inferno, che è veramente un tema incredibile, però è stato, dove di fatto però, no, ci sono tutte queste rappresentazioni pastellate, affastellate, tutte fatte al computer, in cui ci sono prati verdi, citazioni di Magritte in un'amalgama culturale completamente dissennata. E quindi perché invece il biotecnologico sembra funzionare in modo così più diretto, così privo del rischio del ridicolo? La risposta forse è più semplice di quanto si potrebbe credere. L'urgenza espressiva della carne, della tecnologia, del loro accostamento anche osceno, che porta a film orientali come Tetsuo ad essere i casi estremi, no, di questa pratica, in qualche modo bastano al cinema di genere per ricollocare il proprio immaginario nelle lande di un orrido scientifico, dalla lunghissima tradizione, che ci tocca da vicino e pizzica i nostri nervi scoperti, secondo la centralità che l'Occidente riserva all'integrità del corpo. La mia tesi quindi è che in queste commistioni, no, tecno-organiche ci sia la tradizione che parte ancora da Mary Shelley, da Frankenstein e da tutta una serie di tradizionali avventure del fantastico che fanno dell'orrido scientifico il momento di terremoto dello spettatore e del lettore. Diverso il caso del mondo della virtualità, che sul libro, per romanzo funziona perché mette in crisi gli statuti di percezione del lettore e risemantizza l'intera tradizione della fantascienza, e al cinema lasciano perplessi perché non spiazzano nessuno. Per quando dico risemantizza l'intera tradizione della fantascienza, mi riferisco anche a ciò che scrive uno studioso come Brian McHale in un saggio che è stato anche tradotto per Alphaville in Italia. Brian McHale dice che questi micromondi virtuali non sono altro che una sostituzione bella e buona dei mondi, degli altri mondi, dei mondi lontani della fantascienza avventurosa classica. Cioè a dire, le pratiche di organizzazione narrativa, ad esempio le pratiche retorica della descrizione di un mondo nuovo, sono identiche, salvo la terminologia, nei mondi di Marte, delle Lune, di tanti altri posti che ha visitato la fantascienza avventurosa classica e nella fantascienza cyberpunk, e li chiama micromondi sostitutivi. Mi spiego ancora. Se il ruolo del fantastico è quello della spezzatura, del brivido, dell'indecisione, del baratro, nel cinema della realtà virtuale tutto ciò sembrerebbe assente. Sarebbe fuori luogo citare per questo tipo di fantascienza Todorov, che parla notissimamente della esitazione tra spiegazione razionale e irrazionale degli avvenimenti come motore primario, no? Del fantastico di tutti i tempi. Ma in qualche modo diceva qualcosa che vale anche per i film che abbiamo citato, cioè il problema della realtà virtuale al cinema è che si è creduto semplicemente di dover mettere in scena anche la tecnologia che lo produce, secondo quella classica aporia che costringe il cinema tecnologico di genere a mostrare in filigrana l'industria che lo ha determinato. Come sappiamo, il catastrofico è prima di tutto distruzione del set e poi in fondo del mondo immaginario che rappresenta. La fantascienza potrebbe essere considerata prima esposizione dei suoi effetti speciali e poi del monstrum che tematizza. Per fortuna però c'è lo spettatore, il cinefilo, il critico, che può interrogarne le forme, i codici, le figure, per trarne riflessione e poi per condividere un sapere. Pensiamo e aumentiamo dunque gli esempi, che per ora sono stati piuttosto pochi. Pensiamo a Steven Spielberg, ad esempio, per allargare anche il tema della virtualità e per vedere come alcuni registi lo hanno spostato, ricollocato in altri termini, ma altrettanto virtuali. Dicevo, pensiamo a Spielberg che racchiude in un parco giochi, metafora del suo intero cinema, sia Peter Pan che i dinosauri, finendo però col costruire poi un ulteriore spazio giocoso anche quando vuol creare un cinema serio e didattico. La spiaggia del D-Day di Salvate il soldato Ryan, secondo me, non è altro che un ennesimo parco giochi come quello di Jurassic Park, al di là dei contenuti che veicola e anche per le qualità della messa in scena e di azione che troviamo in esso. Più sottile il panico, ad esempio, che insinuano i viaggi nel tempo di un vecchio film come La Jetée di Chris Marker del 63, o del suo remake piuttosto libero, L'esercito delle 12 scimmie del 97 di Terry Gilliam, che confondono le cronologie fino a creare uno spazio virtuale, uno spazio-tempo virtuale nel quale nulla più ha un senso logico, in cui si perde ogni contatto con ciò da cui si è partiti. Più inquietante, se volessimo essere provocatori, quello strano universo abitato da Tom Cruise e Nicole Kidman in Eyes Wide Shut, che è un precipitato cerebrale, mi riferisco naturalmente all'intuizione deleuziana del cinema cervello per Kubrick, di Vienna anni 20, New York contemporanea, però girato fuori Londra, in un'idea, ancora una volta, di non rappresentazione tecnologica, ma di uno spazio che perde qualunque connotazione realistica, che è quello su cui poi si è un po' scivolati parlando di Eyes Wide Shut, quindi una specie di spazio virtuale onirico. E così via, se volessimo decretare, no, una serie di esempi per cui delocalizzare la virtualità più legata alla tecnologia e trovare, la cautela di cui parlavo prima, la proposta anche di una discussione, se volessimo trovare una sorta di malattia della virtualità che sta infettando anche tutto il resto del cinema, rendendo quasi impalpabile e immateriali tanti mondi diversi a base narrativamente realistica che il cinema contemporaneo ha messo in scena ultimamente. Ma tornando invece all'immaginario tecnologico, che è poi ciò che distingue la fantascienza dal più vasto alveo del fantastico, che un po' sommariamente ho voluto tirare in ballo, potremmo dire che esso ha compreso di dover non più separare nettamente il mondo del virtuale da quello del reale attraverso luci, colori, bizzarri ircocervi, bensì confondendolo con l'universo reale, portando germi di disordine nel mondo esperito, lasciando galleggiare l'angoscia su ciò che possiamo riconoscere come vero. Pur con la cautela del caso, visto che si tratta di processi troppo vicini a noi, no? Per poter essere già storicizzati, potremmo affermare che alcuni film delle ultime stagioni hanno compreso più profondamente il problema e hanno tentato di risolverlo in maniera brillante. Mi rendo conto che mi sto riferendo spesso a un'entità cinema, no? Sto dicendo il cinema ha cambiato, il cinema ha scelto di fare, il cinema, eccetera, eccetera. Un'entità cinema che potrebbe significare poco. Diciamo allora che parlo di cinema americano contemporaneo, sia quello più mainstream, l'accoppiata ad esempio Fratelli Wachowski prodotta da Joel Silver, che quello d'autore, David Cronenberg, Peter Weir, sembrano tutti quanti aver impostato diversamente negli ultimissimi anni la funzione del mondo virtuale nei propri film. Mi riferisco dunque a Truman Show, mi spiegherò naturalmente perché Truman Show, Existence e naturalmente, nuovamente, Matrix. In Truman Show, che tra l'altro è scritto da uno specialista in utopie, come l'ho voluto chiamare, cioè Andrew Niccol, che poi da regista ha girato un film come Gattaca, che parlava di un mondo futuro nel quale un mondo che può essere un'utopia o una distopia, a seconda di come la vogliamo considerare. E non posso qui affrontare tutto il tema che sarebbe molto affascinante dei presupposti filosofici che stanno alla base di questi mondi virtuali. Da una parte il concetto di utopia, per come è stato rappresentato da tutta la storia della filosofia, fino ad arrivare alle sue ipotesi novecentesche che quasi sempre sono di stampo romanzesco, da Orwell in poi, o anche prima. E d'altra parte invece una presenza molto chiara della filosofia dello gnosticismo che sovrintende attraverso la figura del demiurgo messa in scena direttamente in questi film a questi mondi virtuali che hanno una loro gerarchia e geminano da chissà dove, ma ripeto, sono intuizioni che andrebbero sviluppate con ben altra profondità. Mi limito a abbozzarle perché coinvolgono un altro aspetto del sapere che può tranquillamente fungere, no, da griglia per poter studiare questi fenomeni. E invece, tornando a quello che dicevo, insomma, in Truman Show, ad esempio, che potrebbe essere il film più sorprendente di quelli citati, la scelta di costruire un mondo falsificato dove deve vivere il protagonista viene risolta attraverso, o per la maggior parte, attraverso mezzi cinematografici tradizionali, tanto che si potrebbe dire che film e spettacolo coincidono. Entrambi vivono sullo stesso set, entrambi si affidano al vecchio e caro profilmico. Sia Peter Weir crea un film artigianale su ciò che potrebbe succedere tra poco, sia il Jim Carrey vive in un mondo di cartapesta, non in un mondo virtuale. Però si tratta di un mondo falsificato, in uno dei più forti mondi falsificati che il cinema contemporaneo abbia messo in scena. Non nominerò nemmeno il programma televisivo che tutti conoscete di questi mesi ispirato al Truman Show, se non altro ci serve per poter definire anch'esso, così come lo show ipotizzato da Weir, uno spazio virtuale che ci appare come autonomo e integro a causa della sua perennità, 24 ore al giorno. Per pensare a un mondo virtuale integro e autonomo che vive, dobbiamo pensare che esso vive anche quando non lo vediamo, non assistiamo alla sua prassi. In qualche modo sappiamo che questa gente vive per 24 ore al giorno in quel mondo e non vive esclusivamente quando accendiamo la televisione o andiamo al cinema. Truman Carey, quindi, Truman interpretato da Jim Carrey, altro non è che un cosmonauta su un mondo parallelo, un cowboy dell'interfaccia dentro un mondo virtuale, e il Truman Show in fondo è la sua matrice. La scelta di vivere la propria vita pur rinunciando a un'esistenza fittizia in cui tutto funzionerebbe bene, in nome della libertà, somiglia maledettamente alla scelta della resistenza umana in Matrix. Non vogliamo partecipare alla matrice, anche se tutto in quel mondo potrebbe funzionare bene, perché vogliamo aprire gli occhi, no? Aprite gli occhi, aprite gli occhi, in fondo sono le cose che dicevano, no? Anche nell'invasione degli ultracorpi, tema che ritorna in tutto il dopoguerra americano, tema, se vogliamo, in alcuni casi paranoico, in alcuni casi meno, però l'idea di aprire gli occhi su una realtà che potrebbe essere falsa di fronte a noi, non con questi termini semplicemente incitativi, però ancora una volta tutta la letteratura di Philip Dick parla anche di questo. Nell'opera wachowskiana, invece, in Matrix, a parte le somiglianze tematiche, si procede però in direzione opposta al cinema artigianale di Weir. Si oppone cioè uno stile ipercinetico e ipertecnologico. Attenzione però, la matrice non è un fascio di luci stroboscopiche, il mondo virtuale non si carica di esperienze visive magiche. La matrice destabilizza perché finge un mondo, più precisamente il mondo per come era prima che le macchine prendessero il potere. In Matrix gli effetti speciali vengono organizzati secondo due gerarchie. Quelli più pittorici, ispirati all'iconografia della fantascienza classica, concentrati nel mondo vero, quello orrendo, dominato dalle macchine, con macchine volanti, nascondigli, una sorta di decadenza della tecnologia per gli uomini e trionfo della tecnologia. Però, ripeto, effetti speciali di tipo più... non sto parlando a livello tecnico, ma a livello ricettivo, per noi che li vediamo, di tipo più pittorico, con le astronavi che somigliano tanto a quelle delle copertine di Urania. Invece, quelli più dinamici, attraverso la nota tecnica del flow motion, per la matrice, nella quale trova spazio l'iperbole visiva, e qui si ritorna al concetto di iperbole di cui parlava anche Franco Lapolla, come segno distintivo della falsità. Nessuno infatti si è chiesto che funzione abbia quel congelamento, quell'aggiramento, no, del corpo sospeso per aria che c'è in Matrix. Anch'esso fa parte di quel movimento senza sguardo tipico del cinema americano postmoderno, che privilegia una macchina da presa fluida, liquida, piacevole, disancorata da un soggetto percepiente e dalle caratteristiche della ripresa oggettiva. Ma non sarà un caso che esso si manifesti sempre nel mondo riprodotto. Quindi, in qualche modo, le caratteristiche della matrice, mentre al contrario le caratteristiche della matrice sono quelle di un tessuto urbano riconoscibile ed esistente, tanto che il set è quello di una metropoli australiana. In pratica, quello che voglio dire è che c'è già un cambiamento in un film come Matrix. Il cambiamento è che non si mette più in scena il mondo virtuale con il mondo della magia. Il mondo virtuale è quello della normalità, perché è quello che tutti conosciamo, anche se poi all'interno di esso si dà vita a un uso degli effetti speciali estremamente innovativo, ma un uso degli effetti speciali che ribalta le nostre concezioni classiche di percezione, la figura del congelamento e aggiramento del flow motion, mentre riserva per il mondo reale, o almeno per il mondo reale che crede di mettere in scena, quello del futuro dominato dalle macchine, quello in cui i nostri si trovano a combattere, come invece fantascienza classica avventurosa. In Existence, invece, si va ancora oltre, anche grazie alla capacità infinita, no, di produrre mitologie contemporanee di David Cronenberg. Dal momento che ogni variante sembra esaurita, ecco che quindi Cronenberg, già anticipatore di riflessioni scioccanti sul mezzo televisivo in Videodrome, film dell'83 e film che è direttamente legato a Existence, Cronenberg sposta la propria attenzione sul virtuale, dal mondo televisivo di 17 anni prima, e immagina, non troppo banalmente, un mondo nel quale i videogiochi vengono trasmessi direttamente in corteccia cerebrale. Per superare quindi l'annoso problema della rappresentazione tecnologica di cui abbiamo parlato, Cronenberg decide, con un impressionante coup de théâtre, di farne a meno. La rete è un cordone ombelicale pulsante e scivoloso. La PlayStation è una specie di insetto agonizzante, il pod. Lo schermo è la propria testa, calotta annessa. Il gioco, il mondo virtuale, intervengono direttamente sulla realtà percepiente. in qualche modo sono la realtà, però un'altra. Il che porta Cronenberg a esercitarsi, a volte sin troppo ironicamente, sulla progressiva incapacità di distinguere il mondo del gioco da quello reale, giungendo a un sorprendente finale che rimette tutto in discussione. Anche in Existence il virtuale è un altro reale, non più un virtuale caricato di magia perché lo spettatore lo possa percepire come tale. Il virtuale è un altro reale, filmato in luoghi veri, con attori veri e luci vere, molto più simile al frammento di memoria dello Squid di Strange Days che non al giochetto fagocitante di Nirvana di Salvatores. Non mancano certo effetti speciali anche in Existence, ma non sono consustanziali all'opera quanto quelli di Matrix, la cui definizione del mondo virtuale passa però, come abbiamo detto, prima attraverso un lavoro concettuale e solo dopo per l'ausilio dei trucchi. Faccio notare inoltre che stiamo parlando di film, Truman Show, Matrix, Jurassic Park, Existence, che hanno come titolo esattamente il luogo o il tema di cui parlano. Jurassic Park è sia il film che il parco, Existence è sia il film che vediamo che il gioco che viene messo in scena, Truman Show è il film di Weir, è lo show che gli spettatori dentro al film stanno vedendo, e così via. Qualche motivo, insomma, ci sarà anche per questa, come dicevo, per questo cambiamento di prospettiva nella messa in scena dei mondi virtuali e per questa proficua commistione dal punto di vista tematico e narrativo con la nostra percezione del reale, che cambia di segno chiaramente quella che era invece il ricorso a effetti paradossalmente cinematografici come quelli dei film che ho citato prima. Concludo con un'ultima riflessione che forse va troppo in là rispetto a quello che ho detto, ma che magari offro anche per dare il destro poi a contestazioni o eventualmente ad accordi da parte dei prossimi relatori. Dico che è di tutta evidenza comunque, anche prescindendo da questi brevissimi cenni, che bisogna trovare il modo di sbarazzarsi della nozione di effetti speciali, specialmente per noi critici. Essi da tempo non sono più un dato relativo o prossimo o ancillare al film, ma ne sono integralmente parte, sostanza e forma. Qualunque cosa si possa pensare di Star Wars Episodio 1 di George Lucas di un anno fa, è chiaro che i limiti del cinema tradizionale e quello di animazione, intesa essa come frutto di immagini non pellicolari, sono definitivamente crollati, anche prima del tramonto del supporto fisico che ha fatto nascere il cinema e che è inevitabile. In questa tensione tutta contemporanea tra riproduzione o conservazione della memoria audiovisiva compressa in numeri e la distruzione delle immagini in movimento, la morte al lavoro del cinema in quanto tale, stanno le contraddizioni della virtualità. Il cinema stesso ormai somiglia sempre più a un mondo virtuale nel quale ci muoviamo da turisti, da flaneur, secondo la logica che non è poi molto diversa da quella esposta da Benjamin per Parigi, capitale del XIX secolo. Al contrario di quanto si potrebbe vincere da questa riflessione, penso però, e tentavo di esserne esempio in atto, che gli strumenti tradizionali della critica siano più validi che mai, a patto che essa sappia liberarsi da quell'odioso referenzialismo tecnico che molto spesso ne ha tarpato le ali e possa riconoscere al film, qualunque esso sia, pellicolare, digitale, virtuale o meno, qualità di testo, interezza e complessità, appunto come fosse un mondo abitato, che è quello che ci insegnano in qualche modo questi film, indipendentemente dai mezzi con cui esso è stato realizzato. E ho chiuso, spero, in tempi decenti.